news.radiobue.it.
Negli studi di RadioBue.it quest'oggi abbiamo un collega, giornalista del BOE, il magazine dell'Università di Padova, Daniele Montarpizzo. Ciao Daniele.
Buongiorno a tutti, ciao Antonio, grazie per avermi invitato.
Tu sei qui perché giovedì 25 maggio al centro universitario in via Zabarella ci sarà un incontro molto importante per presentare un libro, il libro che è scritto assieme a Ilaria Capua. Ilaria Capua, dopo ci spiegherai un attimino la sua storia e come è nata l'idea di questo libro, è una virologa di fama internazionale. Daniele, com'è nata appunto l'idea di scrivere questo libro?
Allora, diciamo che l'idea è nata innanzitutto nella testa di Ilaria. Io e Ilaria non ci conoscevamo. Avevo scritto già un libro, una biografia che avevo pubblicato nel 2014, che si chiamava Respiro dopo respiro, ed era la storia di una ragazza con quattro malattie rare che però comunque viveva la sua vita e si era iscritta a veterinaria. Allora, questa ragazza, Caterina Simonsen, che ricordo e saluto, mi ha fatto conoscere la figura di Ilaria Capua e le ha dedicato il suo libro, proprio perché per lei, che studiava veterinaria, Ilaria era una figura di riferimento. Ilaria ha ricevuto questo libro, lo ha letto e poi un giorno, aprendo semplicemente la mia posta elettronica, mi vedo un messaggio: ci possiamo sentire? E così all'inizio del 2015 ci siamo sentiti con Ilaria Capua. Ilaria in quel momento era al centro di un fatto molto pesante. C'era stata una inchiesta dell'Espresso, il settimanale, che gettava delle pesanti ombre sulla sua figura, e in quel momento era proprio nell'acme e si sentiva in un certo senso impotente e abbandonata anche da chi l'aveva chiamata in Parlamento. In quel momento Ilaria era alla Camera dei Deputati. Ecco, si sentiva completamente delegittimata e voleva raccontare questa storia. Quindi mi ha detto: vorrei raccontare questa storia, ma in questo momento non ce la faccio, ho bisogno di aiuto e voglio che sia tu ad aiutarmi.
E Daniele, il libro infatti si intitola Io, trafficante di virus. Perché questo titolo così forte? Perché ripercorre appunto tutta la vicenda che l'ha riguardata.
Riprendiamo appunto il titolo della copertina dell'Espresso settimanale di quell'aprile 2014. In copertina sparata c'era un uomo in scafandro giallo con un bidone e il simbolo appunto dei virus, e c'era scritto trafficante di virus. E poi, leggendo all'interno, questa scienziata internazionale con 200 pubblicazioni che tutto il mondo ci invidiava, nel senso letterale del termine, perché aveva ricevuto un'offerta importante di andare a dirigere il maggiore istituto inglese, una straniera, una donna molto giovane tra l'altro, ecco, questa donna, che questa scienziata, d'un tratto diventava una untrice manzioniana, possiamo dire. E quindi, leggendo all'interno, lei e parte della sua equipe venivano accusate delle cose più incredibili, come quello appunto di aver passato sotto banco i virus alle case farmaceutiche e di aver addirittura diffuso delle malattie, il virus dell'aviaria negli allevamenti appunto di polli, cose per cui c'è l'ergastolo in Italia, non dimentichiamolo.
E Daniele, lei adesso è all'Università della Florida, quindi ci sono un bel po' di ore di fuso orario. Come avete fatto tecnicamente proprio a scrivere questo libro? Cioè, come vi siete sentiti?
Allora, lei è andata in Florida nell'estate 2016, circa un mese prima di essere prosciolta da tutte le accuse che la riguardavano, nel luglio del 2016, se non ricordo male. Fino ad allora, diciamo, all'inizio ci siamo conosciuti e abbiamo dovuto incontrarci. Ci incontravamo, diciamo, quasi di nascosto. Io all'inizio ho preso le mie informazioni, ho voluto vederci chiaro su questa storia fino a convincermi che lei era assolutamente innocente. Ecco come poi è risultato dalle carte processuali. Quindi all'inizio abbiamo iniziato a vedendoci, sono stati anche mesi molto duri per lei, perché ogni rinvio, ogni udienza era come una ferita che si riapriva. Dopo, una volta capito anche un po' pochino che direzione volevamo dare al libro, e anche allo stesso tempo, mentre si chiariva la vicenda, perché alla fine il proscioglimento, non dimentichiamolo, è di qualche mese fa, insomma, lei per 2 anni ha vissuto con questo macigno sospeso sulla testa, ecco, poco a poco abbiamo anche iniziato a sentirci al telefono e poi via Skype, perché abbiamo finito il libro mentre lei era già negli Stati Uniti. Ricordo delle nottate, dall'una di notte magari alle 3 ora italiana, a scrivere e a mettere a punto gli ultimi dettagli insieme.
Daniele, l'incontro di giovedì 25 maggio si intitola Un paese che odia la scienza.
Sì.
Tu, data la tua esperienza, come hai detto prima, hai scritto già un altro libro su Katarina Simonsen. Che idea ti sei fatto? Siamo veramente un paese che odia la scienza?
Allora, sì e no, nel senso che è un problema generale che non riguarda l'Italia solamente. Alcuni lo chiamano come il problema della post-verità. Diciamo questo, che nell'epoca dove ci sono sempre più input informativi e dove in teoria sarebbe anche più facile verificare le informazioni, paradossalmente è più difficile trovare una fonte veramente autorevole e attendibile in cui la gente creda. Quindi il problema è generale. Voglio dire che non è soltanto un problema di internet e neanche dei social network, perché in questo caso, per esempio, la fake news veniva da un settimanale, dal nostro settimanale più importante, diciamo. Ecco, poi bisogna dire che in Italia si amplificano certe dinamiche, perché dobbiamo ammettere che questo paese ha tante cose di buono, persone molto, soprattutto una volta, creative, c'è una cultura anche storica diffusa. Sulla cultura scientifica io penso che molti, l'ho potuto verificare, hanno difficoltà a distinguere tra quello che è un articolo scientifico e un semplice ritaglio di un giornale quotidiano.
Quindi Daniele, tornando alla stretta attualità, secondo te in questo caso dovrebbe intervenire il governo? Nel senso, è notizia degli ultimi giorni che i vaccini sono diventati obbligatori. Dal tuo punto di vista, strettamente personale naturalmente, è un decreto giusto, oppure bisognerebbe comunque lasciare la libertà alle famiglie di decidere?
Allora, posto che non conosco nel dettaglio la normativa che è stata, e quindi non è proprio un parere che posso dare, diciamo, in maniera approfondita, però devo dire una cosa. Una legge deve innanzitutto proporsi di essere efficace, di essere recepita. Purtroppo, vedendo anche gli altri casi, come per esempio la radiazione di alcuni medici antivax, ho visto che si sta risolvendo spesso in una specie di pubblicità per queste posizioni, e purtroppo vedo che è anche visto da molti ambienti come una intollerabile, diciamo, immissione nella sfera privata. Io su questo, da buon giornalista, non ho una posizione precisa, ho tante domande. Da una parte mi sembra giusto che lo Stato debba tutelare la salute pubblica. Nella classe dei miei figli ci sono dei bambini che non sono potuti venire a scuola perché hanno delle problematiche, non hanno potuto essere vaccinati, e purtroppo durante l'epidemia di morbillo hanno perso loro delle settimane di scuola, e questo non è giusto, non è giusto assolutamente. Dall'altra parte però vedo purtroppo, come a volte succede in questo paese, il rischio di uno scontro ideologico che alla fine si dimentica del merito dei contenuti, ecco.
Daniele, noi ti ringraziamo molto, rimandiamo gli ascoltatori a giovedì 25 maggio alle ore 18:15 al centro universitario che si trova in via Zabarella, e ti facciamo un grosso in bocca al lupo.
Grazie a tutti voi, buona giornata.
Scopri tutti i nostri podcast su radio2.it. We play different and everywhere.